Dunque, credo che le vostre colleghe vi abbiano detto ieri degli articoli, non so se avete già cominciato a farne uso. Prego, buongiorno. E quindi l'idea generale della questione è quanto vi dicevo ieri a lezione, fondamentalmente, nel senso che per usare queste discipline la cosa migliore è usarle nella prassi. Quindi se si usa un articolo come spunto di riflessione, dall'articolo spesso e volentieri vengono fuori una serie di modi, una serie di agganci che ci permettono di, come dire, attualizzare in qualche misura quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato il giorno stesso. Il punto è questo: io riguardavo, tanto per farvi un esempio della questione, stavo leggendo l'Espresso e sono capitato su un articolo che era perfetto per illustrare quello che avevamo detto a lezione. Che succede? Allora, pare che sia uscito un articolo sull'Astrophysical Journal Letters, che è una rivista molto prestigiosa di astrofisica, che dice che i pianeti abitabili alla giusta distanza dalla loro stella per poter ospitare acqua liquida sono molto più numerosi di quanto si credesse. Perché secondo voi questo è interessante rispetto a quello che abbiamo detto ieri? Allora, c'è un articolo che dice che gli astrofisici si sono resi conto che ci sono molti più pianeti potenzialmente abitabili di quanto non immaginassero. Questo è un punto, però ci sarebbe un altro ragionamento che potremmo fare. E ci dimostra una cosa, ovvero sia il fatto che se anche la cultura avanza, noi meno. Come dire, prima che gli avanzamenti della cultura diventino parte del nostro essere, ci vuole un po' di tempo. Cosa dicevamo del sistema tolemaico ieri? Che riteneva che l'uomo fosse l'unico soggetto intelligente figlio di Dio al centro della galassia. Perché una volta che abbiamo scoperto che l'infinito mondo, universi, i famosi infiniti pianeti e mondi, come dice Giordano Bruno, siamo così restii a pensare che ci possano essere altre specie viventi nel mondo, nell'universo? Esattamente per lo stesso motivo, perché la nostra forma mentis è quella che noi siamo i figli di Dio, fine. Chi altro ci deve essere? Un altro figlio di Dio? Comincia a diventare scomodo. Per cui, fino ad oggi, la stessa scienza che dovrebbe essere quella, no? Come abbiamo detto, che è oggettiva, che non ha pregiudizi, eccetera, eccetera, ha ragionato in modo assolutamente coerente con le concezioni del 1400. Cioè, siamo solo noi, il resto dell'universo, per quante siano 45 miliardi di galassie, eccetera, eccetera, non c'è manco uno straccio di pianeta che riesca a soddisfare le caratteristiche della Terra, che è un altro modo per dire che siamo al centro dell'universo. Non so se mi seguite.
Ma forse riguardo l'uomo, altre forme di vita che non sono uomo, però è questo,
Però tendenzialmente diciamo che non ci so proprio, fino ad ora, per sicurezza. E ancora oggi continuiamo a dire
uguale all'uomo, ecco quello che.
sì, intelligenti, diciamo, in linea di massima, perché i batteri credo che oramai siano un po' tutti d'accordo che ce ne sono. Esatto, però non c'è nessun motivo per pensarlo. E quello è il problema. Cioè, non si capisce perché, voglio dire, uno può anche porlo come punto di principio. Però se è vero che, ognuno di, che siamo frutto del caso e di quello che è l'evoluzione casuale delle cose, tutto quello che ci dice, non si capisce perché dovremmo essere solo noi, anzi. E infatti adesso hanno cominciato a rendersene conto pure loro e quindi ecco, insomma, diciamo che i pregiudizi sono duri a morire, fondamentalmente l'idea generale era questa. Ma se voi tenete presente nella stessa lingua, no? Noi continuiamo imperterriti a dire che il sole sorge e tramonta, quando sappiamo perfettamente che non è vero. Che il sole sorga e tramonti è un punto di vista tolemaico, che è il sole che ruota intorno alla Terra. Il sole no, saremmo noi che tramontiamo e sorgiamo, avremmo dovuto cambiarla sta lingua. E invece pure quello è rimasto fisso. Tenete presente che avrete notato, suppongo, che il sistema di calcolo del tempo non è in centesimi. Avrete notato, suppongo. Noi calcoliamo tutto in centesimi, invece abbiamo 60 minuti, abbiamo 24 ore. Non so se vi ha mai colpito questa cosa. Questo succede perché i primi che hanno elaborato un sistema di misurazione del tempo erano i babilonesi. E i babilonesi avevano una matematica in base 12. Ecco perché 24, 60, eccetera, eccetera. Che era un'altra cosa. noi continuiamo a usarla e funziona pure piuttosto bene, anche se dopo, man mano che gli strumenti, come abbiamo visto, si sono specificati, abbiamo cominciato con centesimi, millesimi, decimillesimi, milionesimi di secondo, perché lì funziona in centesimi, non è più una base 12, perché i babilonesi, oltre al secondo, poveracci, non riuscivano ad andare, e già mi sembra che fosse una bella conquista per il tempo, insomma, ecco. Però, se cominciamo a guardare la cultura, anche la cultura nella quale viviamo, quella che diamo per scontata sempre, con degli occhi un attimo diversi, che è il modo migliore per avere un minimo di esotismo, diciamo, ci accorgiamo che ci sono tutta una serie di sopravvivenze, tutta una serie di contraddizioni, tutta una serie di cose che sono interessanti, che dimostrano che il mondo è molto più complicato, è molto più affascinante, è molto più difficile da concepire di quanto il nostro discorso regolarmente volgarizzato in tutte le sue varie forme e discipline non ci faccia capire. E quindi la sensibilità a questo è uno dei punti che mi interesserebbe trasmettervi, perché appunto la sensibilità al particolare, in un certo senso, soprattutto per quanto dicevamo ieri per il versante lavorativo, può essere rilevante, può essere importante, può essere ciò che fa la differenza e comunque è quello che da qualche punto di vista ci può permettere di ridiscutere alcune ovvietà che tutto sto ovvio non sono. Come abbiamo culminato ieri nel discorso, vi ricorderete, parlavamo di procedure, le procedure vanno bene in tanti casi, ma in tanti altri casi meno, per cui se uno riesce a mantenere la mente lucida e ricordarsi che queste procedure non è che è sceso il Padre Eterno con la tavola di pietra e gli ha detto allora farai così, ma sono state decisioni nostre, no? Sono state fatte probabilmente in momenti nei quali non era detto che si avessero tutte le informazioni necessarie, sono state fatte su delle basi di ragionamento che potrebbero essere anche revocate in dubbio, insomma ci sono tanti modi per affrontare le procedure, perché una delle cose che la scienza dell'organizzazione corrente sta mettendo bene a fuoco è questa: l'organizzazione va bene ma fino a un certo punto, perché troppa organizzazione stroppia. E il problema quindi si ripercuote in qualche misura sul modo che noi abbiamo di ragionare. Come dicevamo ieri, il modo che noi abbiamo di ragionare è un modo quantitativo e di conseguenza noi partiamo da un semplice assunto: di più è meglio. Però questo nella vita normale non è vero. Cioè, di più è meglio vale per il denaro, che non è un caso che sia il sistema di base del nostro modo di ragionare, no? Come diceva Simmel, l'unica qualità del denaro è la quantità. Cioè, il denaro non è meglio o peggio, il denaro è più o meno. Fine. No, il denaro è tutto uguale. Già i romani dicevano pecunia non olet, quindi come i soldi sono quelli, come li hai rimediati non è un mio problema, ci sono. Quindi questo approccio quantitativo del denaro ci porta a dimenticare certe cose, per esempio quelli che di voi prendono il caffè dolce, no? Non è che versano la caffettiera dentro la zuccheriera per stare al massimo, perché gli fa schifo. Ecco, ci vuole il giusto zucchero, no? La famosa quantità, quella della cucina, QB, quanto basta. Non è detto che di più sia necessariamente meglio, di più può diventare un problema. Tant'è vero che questo discorso, che negli Stati Uniti è in qualche misura dato nella sua purezza, no? Saprete, avrete forse sentito o visto un film che si chiamava Super Size Me. Ecco, qual è l'idea generale? Che se io t'offro di più a meno, tu non puoi far altro che prenderlo. Quindi tu vai da McDonald's e ti dicono: ma un pacchetto di patatine così, $1.20, ti do un pacchetto di patatine così. E la logica è che tu ovviamente prendi un pacchetto di patatine così, perché ti conviene, evidentemente. Al di là del fatto che, se avete visto il film, saprete che questo è disastroso per quello che prende il metro cubo di patatine, ma un'altra serie di grandi magazzini americani ha fatto questo ragionamento dicendo: allora, se è vero, io faccio degli enormi magazzini, non dei grandi magazzini. E alla fine si sono accorti che non funzionava, perché erano troppo grandi, perché la gente aveva bisogno dei monopattini a motore per andarci in giro dentro, non riusciva più a fare le spese perché erano 300 metri di cioè un'ira di Dio assoluta, no? E lì quindi hanno cominciato a dirsi: ma forse che tutto sommato a un certo punto toccherà fermarsi. E questo è un concetto che è opportuno prendere in considerazione, perché non è detto. Non so se a voi capita di andare in autogrill. Io in autogrill mi diverto come un matto, perché normalmente vado e dico: vorrei un caffè e un cornetto. Ci mettiamo anche la spremuta? No. Ma le costa meno, è uguale. Ma come costa meno? Chi se ne frega? Ah, voglio la spremuta. A un certo punto mi spieghi perché, no? Però l'espressione di stupore negli occhi di quello che te lo propone, a me mi affascina ogni volta. Perché lui non capisce con che criterio io non accetto di prendermi pure un dolcetto che mi metto in tasca o me lo mangio in un altro momento, quando questo mi farebbe risparmiare quei 50 centesimi. Ma se non voglio il dolcetto, saranno pure cavoli miei o no? Mi domando, no? Se sto dolcetto, oltretutto, probabilmente quando lo mangio mi comporta tutta una serie di problemi, perché dentro c'è la plastica, tutta una serie di cose che probabilmente non mangerei con gioia, eccetera, eccetera, lo capisco ancora di più. Però il problema è questo. Noi ragioniamo in linea di massima, nella chiave di più è meglio. Quindi c'è un po' d'organizzazione che conviene, allora facciamo di più, andrà meglio, allora ancora di più, andrà meglio. A un certo punto sei lì che stai praticamente inchiodato per terra, perché l'organizzazione ti ha soverchiato. Quindi questo è un po' una logica sulla quale riflettere. La logica del combinamento, la logica del QB, giusto appunto, che è quella che, vi dicevo, informa originariamente il vostro corso. Coordinamento è questo. Quanto mi serve per poter far sì che queste cose funzionino? Ed è evidentemente un equilibrio che non è che è dato. Perché qui ricadiamo un'altra volta nella fase del controllo di cui parlavamo ieri. L'equilibrio è cangiante. Non è detto che la formula che andava bene fino all'altro ieri vada bene pure oggi. Non c'è nessuna garanzia di questo. Da nessuna parte, manco nella logica. Tanto per darvi un'idea un po' più, diciamo, professionale della questione, un po' più accademica. Il Novecento è stato il secolo dell'epistemologia e della filosofia della scienza, manco a dirlo, visto che sta scienza, come dire, ci soverchia pure lei. Quindi ci sono stati tutta una serie di autori che hanno ragionato in proposito. Uno di questi autori è Karl Popper, che è uno dei più grandi filosofi della scienza che siano stati dati nella nostra cultura. Cosa ha detto Karl Popper? Dando un altro di quei colpi di cui parlavamo ieri, che la scienza non è verificabile ma è falsificabile. Quindi altro colpo, no? Vi ricordate imprevedibilità, relatività, falsificabilità? A un certo punto uno dagli dovrebbe capire, immagino, però. Che significa questo? Significa che non c'è nessuna logica nel reiterare le prove positive, perché non è detto che se io per mille volte faccio una cosa e quella dà un risultato, questo debba accadere pure alla milleunesima. Il discorso che fa Popper da questo punto di vista è quello sul cigno nero, che ultimamente stanno riproponendo un po' tutti perché se ne sono accorti e l'hanno preso a cuore. Che dice Popper? Che se io vedo mille cigni bianchi, questo non vuol dire che il milleunesimo debba essere bianco pure lui, potrebbe essere nero. Non so se mi spiego. Cioè, constatare la ripetizione di qualcosa non implica nulla per il successivo step. A un certo punto posso trovare, cioè, un cigno nero da un'altra parte che io non ho visto, ma il fatto che ne abbia visti mille bianchi non mi garantisce che quel cigno non esista. Non so se mi spiego. Magari è più raro, però non posso trarne una conseguenza di certificazione. Posso soltanto dire: ad oggi ho visto mille cigni bianchi. Questo non mi autorizza a dire che non esistono i cigni neri. Quindi, se questo lo traduciamo nella logica sperimentale, l'esperimento, dice Popper, non deve servire a confermare una tesi, perché quella ormai lo sappiamo, no? Ci sono state. Dobbiamo fare degli esperimenti per vedere se è falsificabile. Quindi devo fare degli esperimenti di un altro tipo, di un'altra logica, ragionando in altri momenti, in altre fasce, con situazioni più complicate e via discorrendo. E soprattutto devo rinunciare a questa logica della rassicurazione, perché è sempre una logica della rassicurazione. La conferma dell'esperimento, il ripetere, il ribadire, sono dei passaggi che hanno una logica empirica, ma soprattutto hanno una logica immaginale simbolica. Il ripetere mi rassicura. Il punto centrale della ripetizione è che è rassicurante, che in qualche modo mi distrae da una serie di ragionamenti, da una serie di dinamiche che altrimenti mi creerebbero grossi problemi. Tanto per tornare a quello che dicevamo ieri, questa logica mi rassicura nei confronti della morte. E soprattutto bisogna ricordarsi che noi siamo esseri ciclici, non siamo esseri rettilinei. Se voi doveste raffigurare il modo di andamento del tempo secondo la logica moderna ci dice che il tempo è una freccia che va diretta avanti. Il futuro sarà sempre meglio del passato, ci saranno tante cose, eccetera, eccetera. Nelle culture tradizionali e nella nostra vita la logica del tempo è circolare. È giorno, poi è notte, poi è giorno, poi è notte, poi è giorno, poi è notte. È primavera, poi estate, poi autunno, poi inverno. Cioè il tempo che noi viviamo non è dritto, è fatto di un cerchio che torna costantemente. E questo aspetto del ritorno costante è quello che segna la ciclicità, quello che segna il rito, quello che segna l'eterno ritorno, che è rassicurante, perché è finita un'estate, beh, ce ne sarà un'altra l'anno prossimo. Questo in qualche modo, come dire, mette degli ostacoli a questa progressione diritta, perché in fondo alla freccia, per noi lo sappiamo che c'è, non so se mi spiego, non è una novità, non è un'idea che chissà che trovo un fondo, no, lo so. Allora, più tardi arriva l'infondo e meglio è da un certo punto di vista. Per vivere bene noi abbiamo bisogno di pensare di poter continuare a vivere così, fondamentalmente. Che ci sarà sempre un domani, che ci sarà sempre un altro risveglio, che ci sarà sempre un'altra estate, che ci sarà sempre un altro Natale. E se ci fate caso, i grandi rituali e le grandi religioni funzionano esattamente su questo principio. Ogni 7 giorni ce n'è uno sacro, ogni anno c'è una scadenza, nel frattempo ce ne sono altre. E questo ribadire costante significa che, tutto sommato, da un altro punto di vista il tempo può essere effettivamente interrotto. Possono esserci delle realtà trascendenti nelle quali il tempo non conta più, che è il punto forte della nostra religione in linea di massima. E comunque un po' di tutte, perché se ci fate caso, le religioni sono di fatto delle strategie per sopravvivere. Perché il fatto che noi si sia gli unici ad oggi, che noi si sappia, animali che sanno di dover un giorno finire, ci crea una serie di difficoltà di adattamento. Insomma, per quanto si faccia finta di non pensarci, la coscienza è lì, insomma, ecco. Quindi la cultura per certi versi può essere concepita interamente come un arsenale di misure per poter vivere. Perché, se ci pensate, il sapere costante della propria fine è paralizzante. Cioè, se io dovessi vivere con questa, come diciamo ieri, essere mortale all'improvviso, vuol dire che posso uscire la mattina e cominciare a interrogarmi, arriverò a mezzogiorno? Boh, mica è detto, poi dopo mezzogiorno, poi arrivo pure a stasera. Non puoi vivere così, devi vivere in un altro modo, allora, devi far finta, devi muoverti come se questa cosa non succedesse. E allora noi divisiamo, scusate, intanto mi si mischiano le lingue, noi ci inventiamo delle strategie per sentirci in grado di controllare il tempo. Una, in linea di massima, ce l'hai dal polso. No? L'orologio è un'altra di quelle tecnologie che hanno modificato la storia dell'uomo. E vi faccio presente che l'orologio non solo trasmette un senso di controllo del tempo, perché lo puoi fermare, lo puoi far ripartire, sei costantemente aggiornato, ce l'hai al polso e quindi in qualche misura ti serve, eccetera, ma l'orologio è pure lo strumento che consente l'inizio dell'organizzazione. I grandi storici dicono che la svolta della nostra cultura si è data quando c'è stato l'orologio, perché l'orologio ci permette la precisione. E noi da questo punto di vista siamo arrivati, come al solito, a degli estremi di precisione assoluti, no? Al centimillesimo, al decimilionesimo, tutta una serie di cose. Se vedete le gare e i record in televisione, c'è da ammazzarsi dalle risate, c'è gente che perde per 2 millesimi, per 3 decimillesimi, no? Delle cose che tu dici, ma voglio dire, cerchiamo di essere seri. Ecco, però è quello il punto, no? Quel tipo di possibilità, che è la divisione, che è quindi la base dell'organizzazione, come dicevamo ieri, no? Perché la burocrazia è lo stesso, è una scansione, è ripetere, è ribadire, è dividere. Quella strategia è la strategia che probabilmente ci ha portato qui a fare i ragionamenti che facciamo. Cioè il nostro mondo, la nostra cultura sono fatti in un certo modo, probabilmente per colpa dell'orologio, perché è l'orologio che ci dà una serie di possibilità. Finché non c'era l'orologio, l'organizzazione era molto flu, perché i porti, per esempio, se parliamo di un trasporto internazionale, i porti di partenza spesso e volentieri non avevano lo stesso calendario, non avevano gli stessi orari, non si sapeva quando partivi, quando saresti arrivato, era tutta roba molto tranquilla. Quando facevano le spedizioni da Venezia per l'Oriente, cominciavano a preoccuparsi dopo un anno e mezzo, tanto per darvi idea. Quando non sentivano notizie per un anno e mezzo, cominciavano a dire, mi sa che deve essere successo qualcosa. Però, ecco, figuratevi col tempo reale nostro, che tu spedisci un pacco e dopo 2 ore già stai a controllare dov'è il pacco che hai spedito su internet per essere sicuro della strada che sta facendo, no? Ecco, c'è una certa differenza. Quindi l'orologio, per esempio, dicevo, è un modo per tenere a bada il tempo, ma mica c'è solo l'orologio. L'organizzazione stessa è un modo per tenere a bada il tempo, paradossalmente. Perché voi avete tutte agende, voi avete tutte richieste di previsioni, no? A me chiedono le date d'esame fino a febbraio 2012. Dice, devo organizzarmi fortemente. Vabbè, ti organizzi, però il fatto che io dia una data di febbraio 2012, in ultima analisi, che significa? Che io sto scommettendo che nel febbraio 2012 sarò ancora qui a fare gli esami. Il mio pianificare costantemente le vacanze di un anno, 2 anni, 3 anni, di fatto non è organizzazione, perché io so perfettamente che fra 3 anni beato chi c'ha un occhio, come si dice a Roma. Però il mio dire questo è scaramantico, vuol dire che fra 3 anni ci sarà ancora un'estate da vivere, quindi sarò ancora qui. In ultima analisi, noi campiamo di speranza. In ultima analisi, perché non abbiamo altre strategie, saprete i miti, eccetera, eccetera, no? In fondo al vaso di Pandora c'è la speranza, perché vabbè, ti ho dato tutta sta camionata di rottura de palle, però te do pure un modo per poter sopravvivere, altrimenti sarebbe un disastro. Ecco, allora questo va tenuto presente, ripeto, quando una delle cose che non è opportuno tenere, che bisogna tenere a mente, è che in tutto ciò che noi facciamo ci sono molte dimensioni. Capite? Quindi l'organizzazione burocratica non solo si dice che renda le cose più efficienti, e su questo si potrebbe discutere perché poi alla prova pratica spesso e volentieri non accade, però ha anche degli altri motivi, delle altre spinte, delle altre chiavi di lettura, no? L'organizzazione mi permette di controllare una realtà che invece di solito è piuttosto riottosa, mi permette di poter formulare previsioni a lungo termine che mi dicono che tutto sommato sarò ancora qui a fare queste procedure anche l'anno prossimo, tutta una serie di cose che noi normalmente non teniamo presenti ma che invece ci sono. Non le avremo presenti ma ci ritornano, perché noi abbiamo un modo di conoscere la realtà molto più complesso del semplice modo che ci tramandano come l'unico disponibile. E da questo punto di vista dobbiamo farci un attimo due chiacchiere su Cartesio, perché Cartesio è uno dei primi responsabili, o perlomeno diciamo che è quello che io normalmente prendo di petto in questi casi, dello stato delle cose attuale. Come saprete probabilmente, Cartesio è particolarmente noto per aver distinto l'esistente in due cose, in due res, la res extensa e la res cogitans. La res extensa sarebbe il mondo fisico e il corpo dell'uomo, cioè tutto ciò che ha materia è res extensa, la quale res extensa è sottomessa alle leggi della meccanica. Quindi di nuovo i famosi atomi che intruppano, quello che dicevamo ieri e via discorrendo, non ha qualità di sorta se non l'essere misurabile. Quindi del mondo io non posso dire nulla se non che 3 chilometri, 400 metri, eccetera, eccetera, posso descriverlo geometricamente, ma non ha altre qualità, è materia, bruta, oserei dire. Mentre la res cogitans è il nostro principio intellettuale, la nostra anima, perché Cartesio, come saprete, era comunque cattolico. Quindi il mondo si divide in questi due principi, un principio materiale sottomesso alla meccanica e un principio spirituale, invece, divino, fondamentalmente. Questa, diciamo di nuovo, brutale divisione comporta tutta una serie di ricadute. Insieme, scusate signore, se volete accomodarvi fuori, per me va benissimo lo stesso, non c'è problema. Allora, dicevo, questa divisione è problematica. Uno, perché anch'essa, come poi la successiva industrializzazione, è alle basi dell'odierno problema ambientale. Cioè noi trattiamo il mondo come se fosse semplicemente misurabile. Noi lo trattiamo in chiave di fornitura di risorse, no? Guardiamo una foresta, la prima cosa che ci viene in mente è quanti metri cubi di tech posso tirare fuori da questa splendida foresta? Non la logica della vita della foresta, che dovrebbe interessarci per tutti i motivi che probabilmente saprete. Ma poi è il momento in cui cominciamo a porre un, come dire, criterio di trattamento della nostra parte fisica. Perché il corpo, come dicevamo, è una macchina. La base del discorso, il corpo è una macchina, le funzioni fisiche, noi funzioniamo perché le cellule del sangue sbattono contro tutta una serie di cose e quindi questo sbattere causa dei rimbalzi e da questo si trae il fatto che si vive. E vabbè. Il problema però, tanto per dimostrarvi come in questi casi si possa andare un po' avanti, è che a Cartesio chiedono, ma se so così divise, come mai noi ci muoviamo? Se io penso, voglio alzare un braccio, il braccio s'alza. Ma se le due cose sono divise, come diavolo è possibile? E quindi Cartesio comincia a porsi la questione, cioè come diavolo è possibile che la res cogitans controlli e diriga la res extensa? E se ne viene fuori con questa peculiare spiegazione, ovvero sia che nella ghiandola pineale, che è l'unica parte del corpo umano a non essere simmetrica, dice Cartesio, che sta esattamente al centro dell'encefalo, lì c'è contatto. Quindi ogni cosa che noi pensiamo si trasmette al corpo, che come dicevamo è meccanico, attraverso la, che per grazia della ghiandola pineale. Dei suoi colleghi un po' meno attenti alle caratteristiche del fisico avevano addirittura scomodato Dio. Il famoso occasionalismo voleva dire che io pensavo una cosa, il mio pensiero arrivava a Dio, il quale provvedeva a alzarmi il braccio. Dio molto impegnato, peraltro, perché voglio dire, per riuscire a fare tutto quello che noi facciamo contemporaneamente tutto insieme e farlo lui, voglio dire, immaginatevi, certo è onnipotente, però insomma anche lì ci saranno dei limiti, suppongo. Per cui questo è divertente tenerlo presente, nel senso che, come vedete, questa visione del mondo crea dei problemi, già al tempo, e ne crea andando avanti. Questo l'abbiamo in qualche misura accennato anche ieri, ma è il caso di riprenderlo dal punto di vista che ci interessa oggi. Ovvero sia, nel momento in cui il razionalismo cartesiano, ovvero sia il fatto che l'uomo sia ragione, vi ricordo cogito ergo sum, no? Esisto, sono umano in quanto penso razionalmente. Quindi Cartesio dice, se tu sei uomo è perché pensi razionalmente, non ci sono altri caratteri che ti rendano umano. Questa è una scelta di campo potente. Voglio dire, è quella sulla quale si costruisce la nostra cultura. Noi ci raffiguriamo, anche se non ci pensiamo spesso e volentieri, come coloro che pensano razionalmente. Siamo umani per questo. Questa è questa connessione che è importante tenere presente. Quindi, se questo è il tratto focale della nostra razza, è altrettanto chiaro, quindi, che quando arriva l'evoluzionismo, come abbiamo visto ieri, la domanda in cosa ci evolviamo non ci porta a pensare che abbiamo dei corpi migliori, che diventiamo più simpatici o cose di questo genere, ma ci porta a pensare che saremo sempre più razionali. Ok? Quindi l'evoluzionismo viene interpretato in chiave cartesiana come un diventare sempre più razionali. E siccome il razionale, come abbiamo visto, è in opposizione al fisico, questa razionalità diventa costantemente più disincarnata. Se ci fate caso, vedete che qui, salve, c'è la radice del virtuale. La nostra fascinazione per il virtuale, la nostra fascinazione per le tecnologie correnti come cellulari, wireless, wifi e compagnia cantante, viene anche da qui, perché di fatto il mondo del virtuale, la tecnologia informatica, ci estrae, ci separa da qualunque forma di limite fisico. Io faccio un click e si muovono delle macchine in California, in tempo reale. Cosa meglio, se non la negazione del tempo e dello spazio? Il tempo e spazio sono dei criteri di limitazione dell'azione umana, no? Fino all'avvento della tecnologia tutti sapevano perfettamente che per andare da Roma a Perugia ci volevano N giorni. Non era una cosa semplice. Io arrivo in 2 ore. Quindi per me i limiti spaziali si sono ristretti. Se prendo l'aereo arrivo in Inghilterra in 2 ore, ancora più ristretti. Quindi la significatività dello spazio come luogo di azione, luogo di impedimento, si smarrisce. Se sono a casa mia e parlo con un mio amico in Inghilterra via internet, è istantaneo. Quindi lo spazio a un certo punto è come se fosse scomparso. Ed era uno spazio che era già destinato a scomparire da Cartesio in poi, non so se mi spiego. Cioè, il nostro problema ambientale è anche questo, ovvero sia il fatto che lo spazio è svalutato in modo radicale da Cartesio. Lo spazio è là, cioè è una cosa che c'è, tocca tenersela, però potremmo farne benissimo a meno, infatti noi ne facciamo a meno. Il problema qual è? Che insieme allo spazio finiscono nella pattumiera tutte le cose che Cartesio associa allo spazio fisico, come dire, al corpo, no? Quindi il corpo, emozioni, istinti, simpatie, tutte quelle cose di cui parlavamo ieri, vengono svalutate, vengono ritenute, il linguaggio, il residuo è un termine di Pareto, che è un grande sociologo italiano, sono cose che restano dal processo evolutivo. Cioè noi ci evolviamo, diventiamo sempre più intelligenti, sempre più razionali, e rimangono questi istinti sui quali per qualche ragione non si riesce a capire com'è che non ne veniamo a capo, ed è quindi, come dire, qualcosa che è condannato a finire. Da questo deriva quello che la sociologia della metà del Novecento considerava l'individuo iperrazionalizzato, no? E se ci fate caso, anche tutta l'immaginazione della fantascienza in larga misura per un lungo periodo è stata così. Avete visto tutti quanti, immagino, film o telefilm di fantascienza nei quali l'uomo cosa mangia? Pasticche. L'idea generale della fantascienza era che il cibo sarebbe diventato cosa? Soltanto le sue componenti nutritive di base, perché se noi siamo delle macchine noi abbiamo bisogno di benzina, che poi sta benzina sia un piatto riccamente ornato con le salsine, un buon sapore, eccetera, o siano quattro pasticche che butto giù e vado avanti, visto che la res extensa non ha qualità, no? Ed è stato un errore madornale, come vedete, perché i residui non solo resistono, ma riprendono strada, no? Quindi slow food, quindi tutta una serie di nuove correnti culturali che rivendicano l'importanza di quella qualità. Il cibo non è soltanto un carburante. E chiunque abbia fatto un bel pasto, un bel pranzo, una bella cena, sa perfettamente che il cibo è in qualche modo un catalizzatore di socialità. Il cibo è una trasmissione di condivisione. Non è un caso che tutte le religioni abbiano dei pasti sacri. No, vai a spiegare a Cristo che lui invece di spaccare il pane poteva dare una pasticca a testa, ma non gli sarebbe mai venuto in mente, capite? Né noi avremmo avuto la grandissima ricchezza di quello che abbiamo, perché il vino è uno dei simboli in assoluto più complessi e ricchi della nostra cultura, no? Da Micene, da Creta del 1500 avanti Cristo in poi, il vino per noi è un enorme interrogativo per certi versi, perché il vino, per esempio, se lo inseriamo nella logica della produzione corrente, è paradossale, perché il vino, ogni bottiglia è diversa da quell'altra, anche se c'è la stessa etichetta, anche se c'è scritto lo stesso anno, anche quello che ti pare, e poi da anno ad anno cambia radicalmente. Insomma, il vino è un qualcosa che si ripete ma cambia, no? Quindi è uno dei simboli perfetti. Non è casuale, ovviamente, che Cristo abbia usato il vino, sono tutta una serie di rimandi simbolici infiniti. Però quello che conta è questo: secondo la logica corrente tutto questo non ha senso, perché il cibo è solamente un insieme di componenti che servono, no? E questo dove lo ritroviamo oggi? Negli integratori, tanto per dirne una. Nel fatto che quello che mangi è comunque manca di, ed è meglio che tu, se c'hai 50 anni te pigli questo, se ne hai 60 te pigli quello, se ne hai 20 questo, se fai un certo attività quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto un sistema, in qualche misura ovviamente, di vendere cose, che però si fonda su questo discorso. Si fonda sul discorso della performance. Una macchina, per andare bene, ha bisogno, si dà benzina, ma anche ha bisogno dell'olio, ha bisogno degli additivi nella benzina stessa, ha bisogno di un sacco di altri dettagli. Quindi il discorso che fanno coloro che trasmettono questo tipo di, che vendono questo tipo di merce, è: se tu sei bravo, sai come trattare la tua macchina. La tua macchina ha bisogno di microelementi, ha bisogno di questo, ha bisogno di quello, e su tutto questo ruota ovviamente un giro d'affari che non finisce più. Sulla giustizia, sulla correttezza, la giustezza degli assunti si può discutere. Ora, la scienza, come abbiamo visto l'altra volta, va avanti. E, ringraziando Dio, è abbastanza onesta a volte da contraddirsi. Tra l'altro vi ricordo che il processo fondante della scienza è il processo di prova ed errore, quindi, ripeto, gli scienziati veri lo sanno benissimo che si sbaglia. Trial and error vuol dire mo ce provo, mo ce riprovo, dai e dai, in qualche modo riuscirò a trovare come funziona, ma non è detto che io al primo colpo, no? Non so se lo sapete, ma una delle cose più divertenti della storia della scienza è l'invenzione del bisturi. Prima che riuscissero a lavorare bene col bisturi sono stati schizzi di sangue e danni fisici che non finivano più, perché sto bisturi era troppo affilato. E il gesto del bisturi, prima di capirlo, ce n'è voluta. Cioè, se voi andate a leggere la storia, sto bisturi lo trattavano quasi come uno strumento divino, perché lì come te sbagliavi era un disastro. Infatti, perché era proprio stata una scoperta che poi l'uomo, come dire, ha dovuto pian piano imparare a usare. Perché questi gesti, queste logiche di utilizzo degli strumenti non sono così ovvie. Ripeto, per noi sono ovvie, ma pensate all'inizio. Pensate ai primi che avevano una macchina, pensate ai primi che avevano un motore, una fabbrica. Insomma, era tutt'altro ragionamento. Quindi sto bisturi, prima di diventare l'arnese, no, quello che vediamo sempre nei Siria, passa bisturi, cose, no, tutto, come la cosa più normale del mondo, c'è voluto l'ira di Dio perché questa cosa venisse domata. E ancora oggi probabilmente ci sono margini di cambiamento, quindi figuratevi. Allora, questa scienza che progredisce oggi ci racconta questo discorso sul nostro cervello. Il cervello umano è frutto di tre salti evolutivi. Uno è quello azzurro, che è il, diciamo, cervelletto e tronco cerebrospinale fondamentalmente, quindi il cervello rettiliano, che si incarica di farci vivere. Ora, qui di nuovo c'è qualcosa che va preso in considerazione, perché cosa dicono coloro che fanno questo discorso? Che è il più rozzo dei tre, perché ovviamente essendo animale, no. Io vi faccio presente che se voi ragionate sulla terrificante complessità di quello che capita dentro di noi mentre viviamo, che questo sia rozzo a me mi intenerisce come idea. No, il fatto che il cervello che è in grado di pensare a un'idea sia migliore di questo mi crea grosse difficoltà, perché questo gestisce la contemporaneità di miliardi di processi al nostro interno, dei quali non abbiamo idea. Però, siccome sono animali, siccome sono prima dello stadio iniziale, abbiamo dei sani pregiudizi in proposito. Rettiliano, vuol dire che è lo stesso cervello della lucertola, posso avere io lo stesso cervello della lucertola? Poi dopo ci accorgiamo che i nostri processi di vita sono di una complessità quasi indescrivibile, no? Immaginare che noi si sappia cosa succede all'interno del nostro corpo è un altro di quei gesti di presunzione assoluta, non abbiamo la più pallida idea. Abbiamo delle idee, grosso modo, ma se, no? Sapere come funziona, quali sono le trasmissioni, quali sono importanti, come avvengono, con che criterio le ghiandole rilasciano certi enzimi, no? Insomma, tutta una serie di cose che ci sfuggono completamente, però questo è un cervello, come dire, rozzo. Vabbè, dopo di questo che succede? Si evolve una seconda parte del cervello che è il sistema limbico, il quale sistema limbico si chiama così non per motivi particolarmente metafisici, ma perché ricorda una ciambella. E in latino ciambella si dice limbus, ed è come una specie di ciambella intorno al cervelletto. In questo luogo, ci dicono, grazie alle nuove scoperte in termini di tecnica, di imaging e compagnia cantante, hanno sede le emozioni, la memoria di lungo periodo e gran parte di ciò che ha a che fare con l'umore, col nostro umore. Quindi, dopodiché, l'ultimo salto, la neocorteccia, che è quella che normalmente vedete quando fanno l'autopsia, no? Fanno, guarda sto cervello e tu ci avresti un senso di ripulsa, però insomma, quella cosa lì, tutta convoluta e complicata, è l'elemento che distingue ad oggi il cervello umano dalla gran parte dei cervelli animali e dove hanno sede le caratteristiche evolute, ovvero sia dove c'è la coscienza, dove c'è la capacità di riflettere sul pensiero, di concepire termini ed idee astratte, insomma ciò che a sentire Cartesio ci rende umani. Allora, dato questo schema, noi possiamo immaginare un approccio evoluzionista alla teoria cartesiana. Perché? Perché saprete che Cartesio, saprete che Darwin sostiene una cosa, un organo che non serve più si atrofizza. Noi abbiamo svariati esempi nel corpo, no, di questa cosa, l'osso sacro, la cistifelle, insomma tutta una serie di parti che pare che non servano più. Allora, se è vero che le emozioni sono residuali, se è vero che l'uomo tende a diventare sempre più razionale, io dovrei osservare nel cervello cosa? Una crescita, un'espansione della corteccia, nella neocorteccia, e un progressivo ritirarsi del sistema limbico. Il sistema limbico dovrebbe in linea di massima essere in via di, no, scomparsa. Non mi servono più le emozioni. Ecco, purtroppo Cartesio ha toppato. Questo è il punto centrale della questione, ovvero sia il sistema limbico gode di eccezionale salute. Anzi, nel momento in cui cominciamo a scoprire tutta questa serie di cose e quindi essere in grado di tratteggiare e descrivere l'architettura neurale, ci accorgiamo di alcune finezze che sono piuttosto destabilizzanti per il nostro modo di pensare. Ovvero sia, scopriamo ad esempio che ci sono delle connessioni tra occhio e sistema limbico più veloci che fra occhio e corteccia neocerebrale. Si tratta di milionesimi di secondo, però spesso e volentieri sono quei milionesimi di secondo che ti salvano la vita, nel senso che qual è la logica di questa architettura neurale? Che ci sono dei casi in cui non puoi fermarti a pensare sulle cose, devi agire, e agisci senza che la coscienza lo sappia. Non so se vi è mai capitato, a me in macchina è successo spesso e volentieri, che te fermi col patema col batticuore perché c'era un ostacolo e tu l'hai evitato, ma se ti dovessero dire che hai fatto e come sei riuscito a farlo? Dice, non c'ero. No, c'eri, però, come vi ripeto, come vi dicevo ieri, molte delle cose che noi facciamo non sono controllate dall'io. L'io pretende di essere tutto, ma non lo è. E da questo punto di vista ci sono delle interessanti cose che possiamo trarre dalle discipline orientali. Io trovo che Oriente, come dire, stesse un grosso passo avanti rispetto a noi da molti punti di vista. Ma un esempio pratico, la fortuna del principiante. vi sarà capitato, io mi ricordo ancora oggi, come dico sempre a lezione, la mia prima partita di biliardo, che mi avevano detto che sarebbe stata sta cosa complicatissima, mandavano le palle in buca come se ci fosse uno che ce le portava. Ho detto, ammazza, so proprio, eccoci qua, io chiaro all'oscuro, mo faccio una tragedia. La seconda partita, la fine. Perché? Perché la prima partita, non avendo io nessuna esperienza, quindi nessuna possibilità di riflessione, agivo in modo spontaneo. Non calcolavo niente. Non potevo, non lo sapevo, quindi i colpi andavano bene, perché era quella l'idea. Quando poi invece mi ricordavo la volta prima, ho detto adesso lo rifà, e lì, da lì in poi, una tragedia. Si è migliorato un po', ma quei momenti di gioia non sono mai più tornati. Allora, cosa arguisco da questa cosa? Che, come insegnano gran parte delle discipline delle arti marziali, io devo superarla, la mia coscienza corporea razionale, perché quella è spesso e volentieri un intralcio. Allora voi prendete il judo ad esempio, si parte cintura bianca, poi a Oriente ci sono 3 o 4 cinture, da noi ce ne sono 32 perché se noi non ci danno il contentino ogni 3-4 settimane ci viene di stress, però insomma dopo aver fatto tutto questo arcobaleno di cinture arriviamo alla cintura nera, che è l'opposto della cintura bianca, no? Giustamente. Ci fermiamo lì? Cioè è quella l'ultima cintura dello judo? No, l'ultima cintura è bianca. È bianca, un po' più alta perché, insomma, almeno diciamolo che ci siamo fatti un mazzo che non finiva più. Però il segno simbolico della questione qual è? Che io sono talmente bravo da potermi comportare come se non sapessi niente pur sapendo tutto. Non so se è chiaro. Cioè io ho recuperato un sapere spontaneo nonostante pensi. Quindi in me convivono il sapere spontaneo e il pensiero razionale. Noi nella nostra narrativa lo diciamo come? Con quel poveraccio di Pascoli, che secondo me poveraccio veramente abbiamo trattato malissimo, perché lui parlava del fanciullino, se vi ricordate, no? Che era esattamente quest'idea, però noi l'abbiamo interpretata col fatto che un settantenne può andare in giro con i Bermuda, tingersi i capelli e scopare chi trova. Ecco, questo è triste. Laddove il fanciullino vuol dire altro, vuol dire cosa? La famosa fiaba del re nudo, no? Se vi ricordate, vuol dire che il bambino ha un sapere non distorto, un sapere spontaneo, quindi se vede una cosa la dice, non ha tutti i nostri castelli mentali, tutti i nostri filtri, tutte le distorsioni per cui sì, il re è nudo, ma se lo dico poi quello mi toglie la prebenda, dopodiché uccide mia moglie, dopodiché stermina mia famiglia, non mi conviene, noi facciamo tutta una serie di cose e non diciamo quello che è evidente, capite? Esatto, quelle sono la stessa cosa che dicono gli orientali, messa in un'altra salsa, perché comunque. Però il punto è esattamente questo, ovvero sia, e l'architettura neurale ce lo conferma, a volte, ovviamente anche qui non sempre, ma a volte, perché non è che possiamo costantemente fare quello che ci saltano, però insomma comunque, a volte pensare alle cose non serve. Lo Zen da questo punto di vista è piuttosto avanti, no? Lo Zen è una pratica di scherno della lingua. Cioè, lo Zen dice la lingua non serve a niente, è inutile, noi con la lingua possiamo fare e dire qualunque cosa, ed è vero, cosa che noi spesso perdiamo di vista. Ma se voi, se non lo sapete, sapevatelo, come dice Corrado Guzzanti, ma ve lo dico io, all'inizio la filosofia era una forma di competizione cruenta. All'inizio c'erano gare che costavano spesso e volentieri la pelle ai filosofi, se conoscete la morte di Omero saprete di che parlo, perché si faceva la gara a sostenere una tesi contro un altro. E non era importante quale fosse sta tesi, non so se mi spiego. Il grande oratore, il grande filosofo era in grado di sostenere prima una tesi e poi l'opposto di quella tesi e vincere in tutti e due i casi. Quindi la filosofia è una prostituta, di fatto. La attività razionale mentale non retta da qualche tipo di valore, da qualche tipo di altro problema, non mi dà nessuna garanzia del fatto che ciò che dico sia vero. Io posso affermare tutto e l'opposto di tutto, e se so come fare posso convincere gli altri che io ho ragione. Quindi la parola non è affidabile. Tant'è vero che quando c'è la trasmissione del sapere, come Cristo, così Buddha, non parlano, fanno. Cristo spezza il pane e del vino, Buddha porge un fiore e sorride, non parlano perché parlare non serve. In tanti casi la parola non è all'altezza della situazione. Una parola all'altezza della situazione spesso e volentieri è una parola poetica, ma noi con la parola poetica ci puliamo le scarpe, no? Quando dobbiamo insultare qualcuno probabilmente diciamo, tu fai poesia, come se fosse un'offesa, ma magari riuscissi a fare poesia. Il problema è che oggi come oggi non ci riusciamo manco più. Però comunque abbiamo questa idea, che come vedete è anch'essa cartesiana, che la parola sia qualcosa di straordinario, la parola razionale, che deriva dal problema dell'inizio col verbo, cioè abbiamo tutta una serie di costellazioni da questo punto di vista interessanti. Quindi abbiamo scoperto sta cosa, che Cartesio ha sbagliato, ma non solo, prima di passare a questo discorso, e credo fare un piccolo break, c'è da dirne un'altra. Non solo ha sbagliato Cartesio perché le emozioni non si stanno in qualche modo atrofizzando, ma ha sbagliato pure nell'idea che esistano delle idee pure, perché sapete che Cartesio parla di idee chiare e distinte, no? Il che vuol dire che secondo lui il processo mentale è tutto razionale e poi ce ne sono altri. Ecco, sulla scorta di un tale Damasio, che è un neurologo di fama internazionale, noi sappiamo che questo non è vero, perché Damasio lavora sui pazienti con traumi cerebrali che separano il sistema limbico dalla neocorteccia. Cioè lavora con pazienti che hanno soltanto la neocorteccia, quindi teoricamente proprio quelli cartesiani. Questi non sono superuomini, sono poveracci. Perché quello che ha scoperto Damasio è che di fatto il flusso mentale, in tutte le sue forme, è costantemente composto di ragione, emozione, istinto, simbolo, eccetera, eccetera. Cioè noi non abbiamo mai un pensiero puro che sia solo razionale. Mai. È un problema di equilibrio. In certi pensieri c'è più ragione che emozione e noi siamo in grado di vivere in modo abbastanza coerente, eccetera. Ma questo non vuol dire che quel pensiero sia soltanto razionale. Io sono così perché ho dei valori, perché ho delle emozioni, perché ho dei ricordi di lungo periodo che mi dicono che quel tipo di comportamento è adatto al momento in cui mi trovo. Però non c'è mai nulla che sia solo razionale. E se state guardando i giornali, se state leggendo le cronache e tutto quanto, ve ne accorgete in modo evidente, no? Noi abbiamo una scienza che si pretende tale, che sarebbe l'economia, che fa un utilizzo di termini non economici quotidiano, di termini non scientifici, scusate. I mercati sono nervosi. Ora, alla luce di quale tipo di teoria scientifica tu sei in grado di descrivermi un mercato nervoso? Oppure il mercato è ottimista? Ah, sono contento per lui, non ci riesco, ma il mercato lo è, no? Ma sto mercato ha una serie di caratteristiche che non sono scientifiche. Tu non sei in grado di dirmi quanto è la fiducia del mercato? Che cos'è la fiducia del mercato? Chi è che ha sta fiducia? Parliamone, no? Però se voi leggete queste cose, sentite gente che viene definita guru, tra l'altro che è un termine religioso, no? I guru dell'economia, che potessi parlarci un attimo bene, che vi proclamano delle verità su una base di scienza inesistente. Io ho sentito un economista l'altro sabato scorso, già che è una settimana, accidenti, che diceva, signori, io so che noi dovremmo fare le previsioni, ma spesso le sbagliamo anche a posteriori. Cioè manco riesce a dire ieri faceva bello quando faceva bello, dei falliti totali, tant'è vero che l'economia si chiama la scienza triste fra gli addetti ai lavori, perché non ne imbrocca una che è una. E vi faccio presente che ad oggi non c'è una lettura univoca di che cos'è la crisi che stiamo vivendo, tanto per dimostrarvi che non è che mi invento le cose. Cioè ad oggi noi non sappiamo che è successo, né sappiamo quanto durerà. Con tutto che è la scienza che dovrebbe darci, no, l'orientamento totale e spiegarci come fare, quei simpaticoni di Standard & Poor's, di cui avrete forse sentito parlare, che sono un'agenzia di rating che ci ha appena detto che facciamo ridere, e da quel punto di vista non gli si può di niente perché è vero, però sono gli stessi che avevano certificato la Enron come un investimento sicuro prima del crack. Gli stessi. Cioè loro hanno detto, la Enron, sì, comprate i titoli Enron perché è un'ottima idea. Una settimana dopo la Enron era zero. Lehman Brothers, idem. Cioè hanno preso tante di quelle cappelle. L'Islanda, certo. Però come dire, perché dovremmo dargli ancora retta, mi chiedo io, no? Voglio dire, mi tornano e mi ridicono cose e tu l'unica cosa che dovresti rispondere è una pernacchia, perché tu chi sei per parlare? Dovresti, però noi no, perché siamo un po' de goccio. Allora, come vi dicevo, ok, facciamo 5 minuti di break, visto che c'è la campanella. Ci uniformiamo a questa prassi. Il discorso che emerge dalla presa in conto di questa serie di scoperte e di ragionamenti è, credo in modo molto brillante, riassunto da Daniel Goldman, che è un autore che può essere un utile riferimento in generale per chi volesse approfondire il tema. Dal testo Intelligenza emotiva questa definizione sembra abbastanza pertinente. Ci dice Goldman: una concezione della natura umana che ignorasse il potere delle emozioni si rivelerebbe deplorevolmente limitata. La stessa definizione della nostra specie, Homo sapiens, la specie in grado di pensare, è fuorviante quando la si consideri alla luce delle nuove prospettive che la scienza ci offre per valutare il ruolo delle emozioni nella nostra vita. Come tutti sappiamo per esperienza personale, quando è il momento che decisioni e azioni prendano forma, i sentimenti contano almeno quanto il pensiero razionale e spesso anche di più. Finora si è data troppa importanza al valore nella vita umana della sfera puramente razionale. E tenete presente, come dicevo, che questo è un giornalista scientifico, quindi non è che un poeta o un filosofo. Quindi è evidente che, per certi versi, quel paradigma di cui parlavamo prima, ovvero sia il paradigma cartesiano del prevalere incondizionato della ragione, sta scricchiolando un po' dappertutto. Sta scricchiolando un po' dappertutto perché appunto ci sono ormai una serie di, come dire, conferme in negativo del fatto che troppa ragione stroppia, fondamentalmente l'idea generale è questa. Però questo paradigma ha già creato parecchi danni, diciamo molti, perché è di fatto il paradigma al quale noi ci rifacciamo, ci siamo rifatti da 400 anni a questa parte per immaginare come dovrebbe essere la vita umana. Quindi, per esempio, il paradigma stesso ha dettato delle regole circa il modo col quale noi concepiamo certe cose. Nel tempo normale, nella cognizione corrente, si è intelligenti quando si risponde a certi caratteri, quando si sanno fare certe cose. Se qualcuno di voi conosce il test del QI, saprà che il test del QI ha a che fare con la memoria, con la capacità di calcolo, con l'intuizione del combinamento di forme spaziali, tutta una serie di requisiti, come vedete, estremamente astratti e razionali. Quindi è evidente che, per esempio, la nostra idea di intelligenza deriva dal paradigma cartesiano. È intelligente chi soddisfa quei requisiti, perché sono i requisiti umani. Quindi più sai far di calcolo, più sei intuitivo, più sai far di calcolo, più hai memoria, più sei in grado di mettere in campo dei ragionamenti logici e più sei intelligente. Di fatto sei migliore. Ok? Quindi sul criterio cartesiano della prevalenza della ragione, noi abbiamo costruito dei sistemi di valutazione umana. Il migliore è quello che risponde a questi dettami. No, questo poveraccio, come dire, ci sta dicendo altro. Ok? Che succede quindi? Che quelli che hanno un punteggio alto di QI, ovvero sia di quoziente intellettivo, formano un circolo di eletti che si chiama mensa, tanto per dirne una, si sentono molto più fighi del resto del pianeta, possono essere assunti in caso con degli stipendi sovradimensionati, eccetera, eccetera, eccetera. Poi arriva Damasio, Gardner, Goldman e compagnia, poi arriva Gardner, il quale Gardner dice: mi spiace, ma le cose non sono così semplici. Esistono svariati tipi di intelligenza. Lui propone inizialmente questi 7, dopodiché già siamo a 14 perché, come dicevamo, non ci regoliamo, quindi cominceremo con l'intelligenza relazionale verso le persone con i capelli biondi, quella verso le persone alte 1,5 metri, ce ne saranno N, però diciamo che quelle le tralasciamo per il momento. Ma come vedete, cosa scopriamo? Che l'intelligenza con la I maiuscola, sulla quale noi abbiamo fondato tutto il nostro modo di ragionare, è una di 7, è questa, intelligenza logico-matematica. Ma ce ne sono anche molte altre, come vedete. In particolare, 2 sono molto rilevanti per quanto ci riguarda, e sono l'intelligenza interpersonale e l'intelligenza intrapersonale. Che vuol dire intelligenza intrapersonale? Vuol dire ascoltarsi, ovvero sia avere una qualche idea di quello che ci succede dentro, che è, come dicevamo ieri, molto più di quanto molti di noi non facciano. Quindi essere in grado di riconoscere le proprie emozioni, essere in grado di essere onesti con se stessi e non gabbarsi spesso e volentieri con spiegazioni di comodo, capire i limiti del proprio agire. Noi siamo limitati, tutti, c'è poco da fare, è inutile far finta di essere superuomini, però il grande problema è che questi limiti noi li rifiutiamo. Perché? Perché la nostra cultura di fatto ci insegna a superarli sti limiti, no? La logica del 110% è questo, ovvero sia tu devi essere performante oltre le tue potenzialità normali. E che vuol dire che devi fare che? Prendere qualcosa che ti aiuti, perché se no non gliela fai oggettivamente, no? Quindi vedete che la logica della performance, che è una logica meccanica, perché di fatto è una logica meccanica, ci spinge, come d'altronde che facciamo con la macchina, la trucchiamo, come dicevamo prima, no? Ci metti gli eccipienti, ci metti le cose, cambi i carburanti, ma poi la trucchi. E noi ci trucchiamo. Come ci trucchiamo? Indovina un po', in larga misura con le droghe. Non è casuale che, per esempio, Saviano ci dica che la cocaina è l'olio della nostra cultura. È vero, cioè, come facciamo a opporci seriamente, perché ovviamente a parole sono capaci tutti, ma opporci seriamente a una cosa che fa esattamente quello che pretendiamo dagli altri, che ti rende più lucido, più performante, più vincente, più attivo, più sveglio? Cazzo, è quello che vogliamo tutti. Come fai seriamente a dire che non è il caso di prenderla? Tra l'altro, vi faccio presente, fiordi di ricerche dimostrano che il giudizio sulla cocaina è a seconda di chi la piglia, non è sbagliata in generale. Alcuni hanno tutto il diritto, i manager, come dicevamo ieri, poverini, che sono così impegnati nel non fare un tubo dalla mattina alla sera, hanno bisogno di aiutarsi con delle sostanze, perché i loro compiti sono importanti. Il tossico di quartiere, no, quello sbaglia, si sa per quale motivo, però è peculiare che nel nostro giudizio, no, la star possa fare come gli pare, spararsi tutti i vari ritrovati che capitano perché è la star. Il signore di mezza età, no, lui non ha diritto perché non si sa per quale ragione, però per qualche motivo no. Allora è evidente che la logica della performance è una logica che porta oltre i limiti in tutti i sensi. Avrete notato, da un punto di vista più pratico, che gli atleti più importanti, quelli, insomma, i calciatori, diciamo, tanto per rimanere, si rompono ogni momento, no? Se rompe ogni momento perché? Perché se tu tratti il corpo come una macchina, quello non è una macchina, quindi si rompe. C'è poco da fare, perché tu non sei in grado di capire quanto un legamento possa reggere, non hai idea di quali siano le condizioni, non sai quali danni fai una volta che dai degli antidolorifici, non sai quanto tempo ci vuole che le cose si rimettano in posto. Allora prima ti rompevi e ti piavi 3 mesi di tempo, adesso puoi stare 3 mesi lontano dal campo, no? Allora dai con tutta una serie di ritrovati che non ti fanno sentire dolore, ma dai e dai e quel legamento finisce, si spacca. No? Se voi pensate alle forme d'allenamento attraverso il computer, attraverso tutte le misurazioni più raffinate, come se avessimo a che fare con dei giunti di tungsteno, quella è carne, muscoli, cartilagine, quella non risponde a queste regole. Ma perché noi la trattiamo così? Perché Cartesio ci ha detto che è uguale. Non so se capite la cosa. Cioè, il problema di questo approccio è che noi ragioniamo in quella chiave su cose che non sono pertinenti a quella chiave. E lo facciamo come cultura in modo del tutto spontaneo. Quello è il problema. Ci viene naturale, perché sono talmente tanti anni che ce lo ripetono, lo vediamo verificato dappertutto, tutti lo dicono, tutti si comportano di conseguenza, e quindi evidentemente è così. Ecco perché il problema è Cartesio. Perché Cartesio ci ha dato un metro di giudizio su noi stessi sbagliato. E quindi noi abbiamo costruito tutta una serie di cose su questo metro sbagliato che adesso ci stanno tornando contro. Per tanti anni c'è stato un temperamento di queste cose, perché la cultura, diciamo, diversa era molto più forte, ma adesso sono perlomeno 60-70 anni che questa cultura non c'è quasi più. Ragioniamo in termini economici, ragioniamo in termini scientifico-tecnologici, ragioniamo in termini organizzativi e basta, e dai, i danni cominciano a vedersi. Capite? Il problema è questo. Allora che succede? Su questo argomento, che è un argomento apparentemente, come dire, poco rilevante, si gioca gran parte dei vostri problemi, invece. Perché? Perché, poi rivediamo un attimo le intelligenze, ma quello che conta è che è vero che abbiamo scoperto che questo esiste, ma non abbiamo fatto niente a livello culturale per dare lo stesso valore a queste sette intelligenze. Gli scienziati l'hanno scoperto, molti sono d'accordo su questo, ormai è in qualche misura assodato che ciò è vero, ma da un punto di vista sociale non lo è. Da un punto di vista sociale continua a valere il pregiudizio su quell'intelligenza lì e sui suoi derivati. Le altre intelligenze, per quanto ormai abbiano almeno il diritto di esistere, non valgono quanto l'intelligenza originale. E dov'è il problema? Che la funzione di coordinamento non verte su quella logico-matematica, ma su quella interpersonale. Quindi, che succede? Che voi vi trovate in una situazione che è in qualche misura intrinsecamente contraddittoria. E questo è successo anche allo stesso corso, più o meno, che facevamo a protezione civile. Ovvero sia, vi dicono, tu devi coordinare, ok? Quindi devi avere a che fare con gente specializzata con quei criteri lì, la quale non ti accetta come interlocutore alla pari. Non so se mi seguite. Cioè, il grande specializzato, che può essere il chirurgo, l'informatico, lo specialista di normative, eccetera, ritiene di essere molto meglio di te. Perché lui viene da un quadro valoriale nel quale la sua intelligenza è importante, a tu non conta niente. Capite? Ecco, che non li conosco, capirai? Io so da quando ero piccolo e vado avanti con questi, vabbè, comunque. Però il problema è serio, perché indica cosa? Indica il fatto che la stessa struttura, la stessa logica che vi ha concepito, non ha capito che stava facendo. Tanto perché, dicevo, l'organizzazione si salva nonostante se stessa, no? Cioè, ha avuto quest'idea intelligente che serviva qualcos'altro, ma non ha mica fatto i passaggi necessari perché sto qualcos'altro funzioni. Per cui, di fatto, voi dovete conquistarvi di volta in volta sul campo l'eventuale rispetto e la capacità di operare. Non vi è data, laddove in una struttura decente questo dovrebbe aver luogo. Cioè, tu dovresti avere una posizione da interlocutore capace di farti fare quello che devi fare, perché se tu devi implorare ogni volta, devi sempre essere trattato a pesce in faccia, devi costantemente venire sottomesso a dei giudizi basati su un sistema che non è coerente con quello che tu fai, c'è ovviamente un disturbo di fondo in questa situazione. Ok? Quindi quello che sarebbe utile in questi casi sarebbe, uno, magari educare questi signori che non hanno ancora capito un accidente su come funzionano effettivamente le cose. Quella può essere una strategia, quindi raccomandare dei corsi di formazione in loco, parlare con degli esperti, fare delle manifestazioni che in qualche modo forse scalfiscano, anche se non è molto facile, ma comunque ci si può provare. Due, sarebbe opportuno, da un punto di vista ovviamente più ampio di ragionamento, rendersi conto che questi discorsi vanno fatti in modo più diffuso. Okay. Bisognerebbe cominciare a far capire che tra un ottimo ballerino e un grande ingegnere, da un punto di vista di valore umano, non c'è differenza. Fanno due cose diverse, ma non è che le due cose diverse siano una che non serve a niente e l'altra che è fondamentale, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte e sprechiamo evidentemente una serie di risorse infinite. Perché se è vero, come abbiamo visto, che l'agire, il comunicare si struttura su un gioco di tutte queste intelligenze, perché è chiaro che, di nuovo, non è che c'è uno che ha solo un'intelligenza, capita, però insomma è raro. La nostra intelligenza è un cocktail di queste intelligenze, qualcuna migliore, qualcuna peggiore. Saprete tutti che c'è chi è portato per le lingue, si dice, no? Non è casuale, è vero, ce n'è una specifica, c'è qualcuno, io avevo un mio amico che era bravissimo in matematica e con le lingue non c'era verso. E studiava il quadruplo di tutti noi e aveva dei risultati orribili. Dico, sono stupido. No, non sei stupido, non hai quel tipo di cosa. Io posso essere bravissimo in certe cose, ma in musica sono una frana. Ciò non toglie. Però non vuol dire questo che uno bravo in musica, secondo me, è uno scarparo, perché tanto non serve a niente. Non so se mi spiego. Cioè, il suo grado di competenza, il suo grado di bravura in quel settore è pari al mio. Pari, no? Parliamo sempre di pari dignità. Ecco, quello è il problema. Qui la pari dignità non c'è. Il nostro sistema funziona ancora con una presunzione di maggior dignità a favore dei portatori delle caratteristiche cartesiane, sebbene le caratteristiche cartesiane si siano ormai dimostrate del tutto non funzionanti per le logiche correnti. Questo è il bello della cosa. Perché nei gruppi, che sono ormai il mantra dell'organizzatore corrente, no? Si lavora in team, teamwork, group, reti, network, tutto quello che diciamo. Nei gruppi è dimostrato che la personalità particolarmente geniale, soprattutto nell'inchiesta, è nefasta. Oggi coloro che fanno i famosi cacciatori di teste non cercano più quello che c'ha il QI altissimo, cercano qualcuno che abbia alti gli altri caratteri, perché nel gruppo il fondamentale è l'intelligenza interpersonale, perché altrimenti il gruppo si rompe, non funziona, si spacca, perché se c'è uno che è convinto di sapere tutto lui e gli altri sono degli stronzi, capite che nel gruppo sta male, non funziona. Quindi le stesse richieste professionali, nella grandissima parte dei casi, vengono formulate su gente anche un po' meno brava, anche un po' meno skillata, come si dice in questo orribile gergo del settore, ma con competenze relazionali. Quindi nella prassi questo accade. Però purtroppo tra la prassi e la rappresentazione c'è uno scarto. Ok? Quello è il grande problema. Questo scarto è micidiale. Perché comunque noi abbiamo bisogno di riconoscimento. La nostra specie è fatta in questo modo, sarà fatta male, come pare, come volete, però di fatto noi siamo molto attenti al riconoscimento altrui. Noi in larga misura, dicono molti dei grandi autori del periodo, esistiamo in quanto riconosciuti dagli altri. E se gli altri pretendono a noi dei comportamenti che noi non riusciamo a dare per qualche motivo, abbiamo dei problemi anche noi in prima istanza, viviamo male. Per quanto quei comportamenti magari potrebbero essere auspicabili, eccetera. Tanto per darvi un'idea, il QI, che è appunto questo benedetto indice di intelligenza logico-matematica, non ha o ha scarsissime capacità predittive del successo individuale. Che vuol dire? Che se tu sei un piccolo genio del QI, questo non vuol dire che sarai un grande genio. Potresti essere anche un grande disadattato, anzi diciamo che è probabile. Laddove esiste un test che si chiama PONS, che è un test di riconoscimento di espressioni facciali, che ha una predittività del 93%. Che vuol dire? Vuol dire che se tu sei un giovane in grado di riconoscere una grande varietà di emozioni, intenzioni, comportamenti dall'espressione dell'altro, 93 volte su 100 da grande avrai successo. Quindi, come vedete, anche nella prassi questa intelligenza conta di più. Però, ripeto, è un contare che costa, laddove dovrebbe essere un contare automatico, perché voglio dire, non c'è nessun motivo perché uno debba pagare dei prezzi umani in quanto bravo nel rapporto interpersonale, però questa modalità di rapporto noi continuiamo a considerarla una cosa quasi automatica, e non è automatica per niente. Come vi ripeto, noi non è che nasciamo imparati, questa è una serie di idee stupide che noi abbiamo in testa, oddio, questa poveraccia un po' meno, perché di fatto cosa accade? Che noi nasciamo e l'io compare circa 6 mesi dopo. Il bambino per mesi non c'è, cioè da un punto di vista di coscienza di sé non esiste. Ecco. Ma questo non vuol dire che non apprenda. Ma siccome noi siamo ormai abituati a ragionare in termini di io esiste, allora per noi in quei mesi il bambino non si sa che fa, sta là. No? E anche noi nei nostri ricordi non ci ricordiamo nulla di quel periodo, perché come entità che ricorda non c'eravamo. Per cui di fatto quando poi cominciamo a prendere coscienza di ciò che sappiamo, questa cosa ci sembra che sia sempre stata lì, quindi ci sembra un comportamento innato, anche se non lo è per niente, non è innato, è un qualcosa che abbiamo appreso senza sapere di stare apprendendo, senza un'entità cosciente che regolasse l'apprendimento, ma l'abbiamo appresa dall'essere insieme ad altri. Quindi noi abbiamo cominciato a riconoscere le espressioni di nostra madre da subito. Non le tematizzavamo, però le associamo a un tipo di rapporto, a una qualità di rapporto, a un'intensità di rapporto. Non so se mi spiego. Cioè nessuno di voi, di norma, è stato educato specificamente a riconoscere l'espressione e a dire, oh, ma guardi, questo sta incazzato. No, nessuno gliel'ha detto, però lo sappiamo tutti. Perché questo tipo di socializzazione, questo tipo di apprendimento, la nostra cultura non lo tematizza perché è talmente convinta che sia umano, e che quindi venga col corredo, no, nasci, sei umano e sai riconoscere le emozioni. No, solo che noi abbiamo dei forti preconcetti sulle emozioni, come vedete, per cui l'idea è che qualcuno le insegni, tutti a ride, tranne ovviamente, come dicevo ieri, quelli che stanno facendo le classi ad hoc in America e in Inghilterra, perché improvvisamente non ce n'è più uno che è in grado di riconoscerle. Non solo. Questo ha a che fare con una cosa che in sociologia si chiama processo di socializzazione. Ovvero sia un processo al quale, mi pare che già ve l'ho menzionato ieri se non vado errato, un processo al quale tutti noi siamo costantemente sottoposti e che ci trasmette il sapere necessario per far parte di un gruppo. Perché in un gruppo ci sono una miriade di cose che formano la sua cultura, la sua coscienza di sé, la sua articolazione strutturale, valoriale, istituzionale, che noi, diamo per scontate, non tematizziamo mai come oggetto di interesse o di apprendimento, perché di fatto nessuno ce l'ha mai raccontata in questo modo. Noi l'abbiamo appresa. Ok? Questa trasmissione, come vedete, è una trasmissione non verbale e viene a dirvi, come dicevo poco fa, che noi apprendiamo in tanti modi. Non c'è bisogno che qualcuno per forza ci insegni, non c'è bisogno che qualcuno ci dica qualcosa. Noi intuiamo, noi riproduciamo, noi osserviamo, noi rifacciamo cose e questo rifare ci insegna. No? Impariamo a sorridere. Chi va mai insegnato a sorridere? No? Lo sappiamo. Pure di guardare la gente che se sorride anche gli altri, mica devono sorridere tutti a me, però io vedo, capisco, no? Un certo tipo di sorriso è scherno, un certo tipo di sorriso è amore, un certo tipo di sorriso è simpatia, un certo tipo di sorriso è imbarazzo, ce ne sono milioni e noi li conosciamo tutti. Questo è il punto. E ci sembra niente. Un po' come il cervello rettiliano che se fa un mazzo così e nessuno gli riconosce un minimo. Ecco, noi abbiamo un sapere di questa serie di cose infinito che non viene stimato manco un po'. Prego.
Facciale relativa alle emozioni è un universale culturale? Senti, tutte le culture uguali?
Dunque, allora lì sul culturale ci andrei una. Dice la vostra collega, la mimica facciale delle emozioni è universale? Pare di sì, nel senso che Ekman e Lie to Me in televisione, eccetera, ci dicono questo, e questo è molto interessante perché ci dimostra una cosa che, sulla quale è opportuno anche lei, penso, dovrebbe riflettere, ovvero sia che c'è un grado di umanità che è comune. Non c'è soltanto la differenza culturale, cioè la cultura della neocorteccia è diversa, la cultura del sistema limbico invece pare che sia comune, ovvero sia in Papua Nuova Guinea che in Norvegia, se sei stupito c'è la stessa espressione. Questa è tanta roba quando cominci a rivalutare questo. Quindi vedete che anche il problema dei rapporti interculturali, se viene letto in un'ottica più completa, perde la sua violenza e virulenza, perché sì, abbiamo cose diverse, ma ne abbiamo pure tantissime comuni. Faccio presente che anche tutto l'universo simbolico immaginale, in larga misura, è coerente. Cioè, se voi andate a prendere i miti delle diverse culture, questi miti sono quasi tutti uguali. Le cosmogonie, gli eroi, hanno facce diverse, storie diverse, però la struttura del mito è simile. Quindi nell'umanità non c'è soltanto la differenza della lingua, la differenza del costume, la differenza del valore, ma c'è anche una fortissima parte di comunanza che viene dalle emozioni, dai simboli e dal corpo, perché ripeto, abitare il nostro corpo lo facciamo tutti allo stesso modo, perché il corpo è quello, due braccia, due gambe, no? Sapete, presente Daniele Silvestri con tutto l'elenco delle ossa, ecco, quella cosa ce l'abbiamo tutti. Però come vedete, qual è il problema? Che siccome noi valutiamo soltanto la parte razionale, tendiamo ad accentuare molto di più le differenze fra le culture che non le similitudini, perché quelle sono fisiche, istintuali, emozionali, e sono tre campi che non ci interessano. Per cui è ovvio che poi a un certo punto, ma un'altra cultura non posso dire nulla, ma che stai a dire? Non è vero, ci sono cose, anche altre cose, ma insomma ci sono molti più contatti possibili fra uomini anche di altre culture di quanto noi non avessimo immaginato fino all'altro ieri. Quindi, come vedete, purtroppo questa idea di Cartesio ci ha condizionato in una miriade di modi. Quello è il problema, e ancora tanti non li immaginiamo neanche. Stiamo vedendo pian piano che abbiamo delle idee stranamente universali per essere tutti effettivamente diversi, laddove il fatto che siamo tutti effettivamente diversi ce l'ha dimostrato il DNA, che è sempre una scoperta scientifica, no? Allora, se siamo tutti diversi col DNA, perché dovremmo avere tutti la stessa intelligenza, lo stesso amore, lo stesso tipo di fedeltà, lo stesso tipo di applicazione? Perché? Quello è il grande problema. Però noi ci comportiamo ancora come se dovesse essere così. La settimana prossima vedremo con i farmaci che questo crea una serie di equivoci e di disfunzioni che non finiscono più. Però comunque, come dicevamo, questo aspetto della socializzazione è un aspetto focale, perché c'è molta più trasmissione di sapere in ambito di socializzazione di quanto noi non immaginiamo. Noi quando parliamo di cultura a che pensiamo? Ai statue, ai libri, ai film, i codici di diritti, no? Tutta una serie di cose. Ma la cultura non è quella, la cultura è tutto, o moltissimo, no? Come vi dicevo prima, noi abbiamo una serie di informazioni e applichiamo una serie di... Oh, signore mio, che ho combinato? Una serie di cose che sono impressionanti una volta che qualcuno ce le fa notare. Il problema è che non succede spesso e volentieri. Allora, questa è un'altra cosa piuttosto interessante. Questo è lo spazio, il modo in cui noi costruiamo lo spazio attorno a noi. E questo spazio, che qui viene descritto in modo piuttosto, come vedete, misurato, varia con le culture. Tanto per darvi un'idea, lo spazio personale in una cultura del sud, una nostra meridionale per esempio, è 0,8, in una cultura del nord è 1,8, in una cultura scandinava è 3. Cioè, vuol dire che in Norvegia si parlano tutti urlandosi perché tanto sono pochi, il posto è lungo, è grande, quindi ecco quello. Questo che significa? Significa che già su questo argomento, del quale noi non abbiamo nessuna idea cosciente, possono crearsi una serie di misunderstandings, di incomprensioni con gli altri, no? Ma noi sappiamo perfettamente però che questo tipo di discorso lo viviamo e ne siamo consapevoli, perché se io comincio a parlare alla signora così, lei tempo 2 minuti, anzi no, 2 minuti tanti, comincia piano piano a tirarsi indietro, perché non è normale che io sia lì. Cioè lei sa perfettamente che esiste uno spazio all'interno del quale io non devo essere, ma lei sa pure che questa regola ha delle eccezioni, che se lei sale in autobus qualcuno gli si appiccia con un francobollo senza intenti antipatici e lei non fa una piega. Se lei va a un concorso rock, mica si mette a dire a quello accanto: oh, mi stai toccando, sono tutti chiammucchiati. Quindi noi sappiamo benissimo, capite, che ci sono delle regole e sappiamo quando queste regole vanno applicate e quando no, senza che ci sia qualche rompiscatole organizzatore che ce lo dice, lo sappiamo, no? Quindi queste regole hanno anche una declinazione di volta in volta attenta. Per esempio vado al cinema, platea zeppa, c'è un posto vuoto, mi siedo nel posto vuoto e nessuno fa una piega. Vado al cinema, 4 persone, io mi siedo accanto a una delle 4, quello mi guarda e mi dice: ma tu proprio qui dovevi venire? O no? Perché è così, perché in quel momento non c'è senso che lui mi si venga a sedere accanto. Laddove, quando non ci sono posti, se c'è il posto libero, anzi mi dice: scusi, il cappotto, non so come potrebbe, i denti così mi siedo. E io non faccio una piega, capite? Però questo è un sapere. Il grande nostro problema è che noi abbiamo deciso, come dicevo ieri, che il sapere è solo quello degli esperti con i numeretti. E non è vero. Non so se vi ricordate Bianca di Nanni Moretti, c'è un pezzo che è bellissimo, che lui va in spiaggia per la prima volta, quindi non sa nulla della grammatica della spiaggia, e vede 3 coppie avvinghiate che fanno cose. Come vede una ragazza libera, ci si sdraia sopra, perché lui cosa arguisce? Che in spiaggia ci si comporti così. Capite dov'è il punto? Quella è una grammatica che è ovvia per noi, per uno che non... no, non lo è per niente. Io sono andato in Olanda, vabbè, popolo estremamente civile, tutto quello che volete. Allora, il biglietto del tram è lungo così, ed è tutto scritto in olandese. E io mi sentivo un perfetto idiota, senza essere andato lontano, senza aver fatto miracoli, non ero, no, con i cinesi che parlano lingue strane, ero con uno che parlava inglese e non riuscivo a capire che voleva da me. Ma hanno detto poi che pure gli olandesi hanno delle difficoltà, per cui mi sono tirato un po' su. Però questo dimostra che il nostro, come dire, la nostra sicumera nel giudicare gli altri spesso e volentieri viene da una mancanza di capacità introspettiva. Cioè, ripensateci a quando voi non sapete. E qui c'è un altro pezzo di cabaret che vi vado a fare, che è il modo in cui parliamo con quelli che non parlano la nostra lingua, che se ci fate caso, se ci ragioniamo sopra un attimo, è divertente, ma non è, cioè c'ha tutta una sua logica, non è casuale, no? Allora che succede? Parlo con uno che non sa la mia lingua, la prima cosa che faccio è urlo, poi comincio a semplificare, no? Tu andare, possibilmente urlando pure così. Dopodiché comincio a fare dei gesti e lì mi salvo, se sono italiano mi salvo. Allora, perché c'è una coerenza in questo? Perché l'idea di fondo alla quale io non arrivo in linea di massima, ma che è lì, è che uno non può non parlare la mia lingua, perché è la lingua umana. E quindi cosa arguisco? Che se non mi capisce o non ci sente, e quindi urlo, oppure è stupido, e quindi semplifico. Ma altrimenti non ci sarebbe motivo, non so se capite la logica. Cioè io tutti questi ragionamenti non li faccio, però mi comporto in perfetta coerenza con questi ragionamenti. Se tu non mi capisci è perché sei o sordo o fesso, non ho altre opzioni, perché sta lingua è la mia e quindi tutto il mondo tiene che parlarla, come si dice. Poi dopo magari faccio mente locale e passo oltre. Però vedete come il pregiudizio etnocentrico è costantemente lì, che noi lo si voglia o non lo si voglia. La nostra idea è che uno ha la nostra lingua, la deve parlare per forza, se è un uomo. Se no, no, allora non è casuale che poi il razzismo si scateni con quelli che non sembrano me, che non parlano me, che non fanno cose che faccio io. È ovvio, perché quello è scritto in qualche misura dentro di noi, è ingrammato, direbbe Edgar Morin, questo discorso. Ma il problema dov'è? Che noi dovremmo essere abbastanza intelligenti da averlo capito questo. Ma con quell'intelligenza lì, no. Quello è il problema. Cioè, ne vuole un'altra per capirlo, sto discorso. Perché l'intelligenza logico-matematica non mi serve a niente da questo punto di vista. È del tutto, anzi, potenzialmente peggiora le cose. Capite? No? Soprattutto noi che abbiamo a che fare di solito con un'immigrazione, che è qualificata. Cioè, abbiamo gente che è laureata, abbiamo gente che ha delle specializzazioni, abbiamo moltissimi periti, molti dottori, no? Che arrivano qui e puliscono i vetri e li trattiamo a pesce in faccia noi, con che criterio? Con che faccia? Quindi ci vorrebbe, come dire, un lavoro culturale serio per spiegare un po' questi discorsi, no? Perché sono discorsi che fanno una grandissima differenza. E soprattutto, vi ripeto, sono modi di vivere nostri che noi non sappiamo. Come vi dicevo prima, cultura implicita si chiama così perché nessuno sapeva di trasmetterla e nessuno sapeva di apprenderla. Per cui va come un fiume carsico. Noi lo sappiamo, tranquilli. Il problema dov'è? Che siccome c'è questa mancanza di coscienza, non è criticabile. Cioè, se noi non sappiamo di averla, che vogliamo criticare? Capite? Quello è il punto. Tu puoi criticare, puoi rivedere, puoi correggere, puoi fare compromessi quando hai la disposizione di un materiale. Se questo materiale opera in te senza che tu lo sappia, tu sei molto più una marionetta che non un essere senziente e autonomo. Tu lavori, vivi sulla scorta di input che sono arrivati dall'ambiente, che ti hanno trasmesso, che possono essere sbagliati spesso e volentieri, che vanno ricontrollati, andrebbero riconsiderati, dei quali dobbiamo prendere comunque coscienza. Se questo discorso non lo facciamo mai, non se ne viene fuori. Ed è qui il grande problema del rapporto interpersonale. Perché non sappiamo queste cose noi. Capite? Allora, invece, un rapporto interpersonale ovviamente gode di una abilità particolare, perché chiaramente una volta che tu tematizzi queste istanze sei in grado poi di gestirle meglio. Però è in larga misura un sapere che tu devi possedere a monte. Se non te l'hanno insegnato, è un problema. E perché oggi come oggi questo problema diventa sempre più marcato? Perché il processo di socializzazione di cui parlavamo prima, oggi come oggi, spesso e volentieri non lo mette in atto un essere in carne ed ossa, ma lo mette in atto un elettrodomestico, ovvero sia la televisione. Nel senso che la gran parte del tempo di socializzazione dei più giovani, purtroppo, avviene grazie a quella che viene chiamata socializzazione vicaria, ovvero sia prima o via o sbatto davanti alla televisione o davanti a internet o un videogame o quello che vi pare, perché non ho tempo, perché non posso, perché lavoro, per tutta una serie di motivi, per carità. Perché questo però è problematico? E perché andrebbe in qualche misura integrato con altri insegnamenti? Perché la televisione non è un buon insegnante di espressioni facciali. Non so se avete notato che in televisione hanno tutti la stessa faccia. In televisione avvengono delle espressioni, vengono trasmesse delle espressioni che per essere colte da tutti sono estreme. Cioè il sorriso è così. Lo sguardo di interdizione, ogni volta, non so se vi ricordate Friends, c'era una puntata divertentissima con Joey che spiega come fa a prendere questa espressione, che era da ammazzarsi dalle risate. Però sono tutte espressioni che nella vita non trovi. Perché se tu cresci con quel vocabolario espressivo, dopodiché diventi il pubblico di Amici di Maria De Filippi, che se voi li notate hanno tutti la stessa espressione, dal primo all'ultimo, tutti lo sguardo, mi venga sempre in mente Joey e rido come un matto, no? Perché tutto questo sguardo da pensatore di Rodin, che tu ti chiedi, ma insomma mi sembra che l'ambiente non è che stia proprio particolarmente in tono con questa espressione, e basta. Quindi è chiaro che quel sapere così qualitativo dell'espressione, quell'essere in grado di apprezzare l'incresparsi delle labbra, la fossetta, l'inarcarsi del sopracciglio, il lampo nell'occhio, tutto quello che per noi rende l'interazione face to face impagabile, gli altri non la conoscono. I bulli, tanto per dirne un'altra, di solito stanno malissimo perché sono persuasi che tutto il mondo li odi. Loro, qualunque forma di contatto di occhi, per loro è un'offesa. Ma non perché sono matti, perché non hanno un'altra, cioè, normalmente hanno solo quest'idea, cioè se uno li guarda perché gli va male. Chiaro che vengono da situazioni piuttosto compromesse in linea di massima. Però il bullismo è un altro dei problemi nei quali la componente interpersonale è marcatissima. Capite? Cioè non è che il bullo si diverte a essere cattivo, il bullo sta male in linea di massima. Sta male perché è persuaso che tutto il mondo lo prenda in giro e di conseguenza tenta di fargliela pagare, ma non lo fa per una sua scelta razionale, nella gran parte dei casi, poi magari c'è anche il bullo carogna, perché è chiaro. Però in larga misura questo tipo di patologia, questo tipo di problema che cominciamo a vivere in modo piuttosto serio, è dovuto a questo. Non è casuale che ci sia tutta sta violenza a scuola oggi, perché la scuola ci arrivano quelli che non sono stati in nessun modo edotti sul fatto che uno può anche guardarti con simpatia oppure semplicemente in modo senza un giudizio intrinseco, capite? Quindi se tu hai un povero arsenale di cognizioni, di intelligenza interpersonale, vieni fuori un uomo che soffre e che comunque è difficilmente inseribile in un contesto civile. Quindi, come dicevo ieri, non è casuale di nuovo il ricorso alla violenza. La violenza è l'ultima risorsa. Noi quando non sappiamo più cosa fare, picchiamo. E succede sempre più spesso, no? Avete visto liti con i cric in giro per le strade, accoltellamenti quando viene lasciato, suicidi se te bocciano, insomma, tutta una serie di comportamenti che sono fuori scala. Sono fuori scala per noi, perché noi abbiamo, come dire, la scala, una scala corretta. Ma chi non ha una scala è lasciato a delle cose estreme. Soprattutto poi con l'accompagnante discorso retorico, questa cosa ovviamente prende delle pieghe e delle condizioni complicate. Allora, ho segnato per chi è interessato la mia mail. Se avete qualche dubbio, interessi, voglia di approfondire, scrivetemi senza problemi. L'unica cosa che vi chiedo è ditemi che siete di questo corso, perché altrimenti poi non so più da dove mi arrivano le cose. Noi ci vediamo venerdì prossimo, alle 9. Salve.